Abbiamo lasciato la comunità degli abitanti di Betulia attorno a una mensa, più esattamente nella casa di Ozea, che è l'autorità autorevole, sì, l'autorità più significativa, più ruolo di presidenza il suo, in quella casa dove è stato accolto Achior il pagano, da dove sono presenti presbiteri, è proprio la rappresentanza ufficiale di quella comunità, che condivide un banchetto che è segno di una comunione tutta pervasa, un sentimento di compassione nei confronti di Achior, ma nei confronti di una vicenda che mette in risalto ormai in maniera sempre più evidente la debolezza di coloro che sono esposti a una aggressione violentissima, la debolezza di questa comunità e la debolezza di coloro che sono chiamati a assumere una particolare responsabilità di testimonianza nella relazione con il Dio vivente, nell'alleanza con Lui, nella adesione fiduciosa che è il modo del popolo di Dio di corrispondere al dono d'amore ricevuto. E dunque per tutta quella notte invocarono l'aiuto del Dio di Israele. Questa scena adesso rimane sullo sfondo del racconto che prosegue in maniera più che mai drammatica, perché è arrivato il momento in cui Oloferne decide di muovere all'attacco. Continuano a echeggiare comunque le note di quelle voci, voci imploranti e d'altra parte voci che conservano in sé in maniera quasi indistinguibile, ma non si può fare a meno di tenerne conto, una nota festosa, una nota giubilante. D'altronde nella preghiera del popolo di Dio anche il pianto di rotto è sempre pervaso da un'istanza di commossa gratitudine, di affettuosa solidarietà, di inesprimibile esultanza. Nella preghiera del popolo di Dio diventa impossibile distinguere tra il canto gioioso o il lamento dolentissimo, è indistricabile. E d'altra parte è poi vero che quando qualcuno piange è già un un sorriso che affiora tra le lacrime, ed ecco quando l'esultanza esplode in tutta la sua potenza, è come se tutti i lamenti del mondo fossero ricapitolati. Fatto sta che adesso, capitolo 7, leggo: il giorno dopo Oloferne diede ordine a tutto l'esercito e a tutta la moltitudine di coloro che erano venuti come suoi alleati di iniziare l'azione contro Betulia. Dunque Oloferne schiera il suo esercito, occupando le vie d'accesso alla montagna e attaccando battaglia contro gli israeliti. In quel giorno effettivamente ogni uomo valido tra loro si pose in marcia. Il loro esercito si componeva di 170.000 fanti, è cresciuto nel frattempo, e di 12.000 cavalieri, senza contare gli addetti ai servizi e molti altri uomini che erano a piedi con loro in numero ingente. Essi si accamparono nella valle vicino a Betulia. Vedete, l'accampamento si sposta, l'accampamento si estendeva nella piana di Israel, adesso l'accampamento viene sistemato ai piedi della scarpata. E dunque si accamparono nella valle vicino a Betulia, oltre la sorgente, allargandosi dalla zona sopra Dottain fino a Belbain ed estendendosi da Betulia fino a Chiamon, che è di fronte a Esdrelon. Dunque vengono occupate le strade e viene il dato, assumerà una rilevanza sempre più significativa successivamente, viene tenuta sotto controllo la sorgente che è il punto di approvvigionamento per l'acqua, e l'acqua, come ben sappiamo, è sempre necessaria per la vita, non se ne può prescindere, e dunque la sorgente viene anch'essa inserita all'interno del territorio sottostante la scarpata, che è controllato dall'accampamento di Oloferne. Ecco, per adesso è un'azione dimostrativa, ma adesso coloro che sono sistemati sulla cresta e dall'alto osservano la scena, non possono più ipotizzare degli sviluppi della intera vicenda che non coincidano esattamente con la dimostrazione di un assedio che stringe Betulia, e dunque il progetto di Oloferne, ormai determinato in maniera operativa, di conquistare Betulia. Non ci si può più illudere, non ci sono più alternative possibili, ormai la situazione esprime chiaramente qual è l'intenzione di Oloferne. E infatti, ecco, versetti 4 e 5, cosa succede a Betulia? Gli israeliti quando videro la loro moltitudine rimasero molto costernati. C'è un turbamento. Già sappiamo che notizie arrivate nel corso dei giorni precedentemente hanno provocato questo sussulto di emozione, la paura, tutti gli abitanti della Giudea, gli israeliti hanno assunto espressamente l'impegno di invocare l'aiuto del Signore e impegnarsi in certe forme penitenziali di cui le pagine precedenti ci davano la descrizione. E dunque adesso turbamento. Gli israeliti, quando videro la loro moltitudine, rimasero molto costernati e si dicevano l'un l'altro: vedete, è minacciata Betulia, ma la percezione è di avere a che fare con una minaccia di portata cosmica, qui è la fine del mondo. E si dicevano l'un l'altro, dice il versetto, ciascuno diceva al suo vicino, alla lettera, ciascuno diceva al suo vicino, ora costoro inghiottiranno tutta la terra, vedete, qui questi spazzano via ogni presenza che sia scomoda per loro e in realtà è la terra intera che verrà rasa al suolo, una specie di diluvio, in questo caso non dovuto a un'alluvione provocata dalla pioggia sovrabbondante, ma è una alluvione quella che sta per ridurre la terra a un deserto, perché la potenza militare di Oloferne è in grado di spazzare via tutto e tutti. Questa è una calamità cosmica. Inghiottiranno tutta la terra, né i monti più alti, né le valli profonde, né i colli potranno resistere al loro peso, vedete, una potenza tale per cui sterminerà, schiaccerà, spianerà, travolgerà tutto e tutti. E lo sgomento, naturalmente, è avvertito con un sussulto del cuore che nessuno riesce più a controllare, e ognuno prese la sua armatura, vedete, si danno da fare, la mobilitazione già era stata predisposta, ma l'apparato difensivo che può essere messo in opera da quelli di Betulia è del tutto ridicolo, minuscolo, sproporzionato rispetto alla minaccia. Comunque ognuno prese la sua armatura e accesi i fuochi sulle torri, stettero in guardia tutta quella notte. D'altra parte una trepidazione che provoca in loro un tremito incontrollabile oramai. E il giorno seguente, ecco, versetto 6, dopo quella prima giornata che ha avuto nella strategia di Oloferne il significato di una dimostrazione di potenza, adesso il giorno seguente Oloferne fece uscire tutta la cavalleria contro il fronte degli israeliti che erano in Betulia, osservò le vie di accesso alla loro città, ispezionò le sorgenti d'acqua, ci risiamo, e le occupò. E dopo avervi posto attorno guarnigioni di uomini armati, fece ritorno tra la sua gente. Allora gli si avvicinarono tutti gli Idumei e tutti i capi del popolo di Moab e gli strateghi della costa e gli dissero: dunque un piano strategico che viene suggerito a Oloferne da questi generali comandanti delle truppe ausiliarie messe a disposizione di Oloferne da parte delle popolazioni confinanti che si sono aggregate a lui. E dunque il consiglio è questo: voglio ascoltare il Signore nostro una parola perché siano evitati inconvenienti nel tuo esercito. Questa riunione dello Stato Maggiore dell'esercito, i generali che conoscono bene il territorio, suggeriscono a Oloferne quale potrebbe essere e sarà il modo per travolgere l'avversario senza neanche una perdita nell'esercito di Oloferne, perché comunque, vedete, Oloferne si rende conto, ma anche gli altri con lui, che per quanto la vittoria sia assicurata, il nemico non può resistere, l'impatto d'urto sarà travolgente, comunque ci saranno anche delle perdite nello schieramento del suo esercito, dovendo scalare quella montagna così ripida e impervia. Ma c'è un'altra soluzione, dunque affinché siano evitati inconvenienti nel tuo esercito, il versetto 9, versetto 10, questo popolo non si affida alle sue lance ma all'altezza dei monti. Ormai siamo abituati a questa immagine, è un'immagine che serve plasticamente a raffigurare l'identità strana del popolo dei credenti, popolo che abita sui monti, e questi ecco qui il versetto 10, confidano nelle loro lance, bensì nell'altezza dei loro monti sui quali essi si sono appostati. E certo, non è facile arrivare sulle creste dei loro monti. Attenzione, dunque, la questione di ordine tattico, il problema è la difficoltà di scalare quella parete montuosa così ripida affrontare il passaggio attraverso un valico strettissimo. Il vero problema, anche se qui non viene detto espressamente, ma noi ce ne rendiamo conto ormai, è affrontare e sconfiggere quella resistenza che è prerogativa proprio tipica, che costituisce la stessa identità di questo popolo, e cioè la loro fede. Bisogna riuscire a smontare la fede, a inquinare la fede, a frantumare la loro resistenza, che è determinata da questo loro modo di aggrapparsi alla fede e di identificarsi nella relazione con il Dio del cielo, quello che noi già sappiamo. Qui, vedete, non lo dicono espressamente, ma il loro modo di procedere va esattamente in questa direzione. E infatti, Signore, dicono nel versetto 11 gli altri generali dello Stato Maggiore, non attaccare costoro come si usa nella battaglia campale, e non cadrà un solo uomo del tuo esercito. Rimani fermo nel tuo accampamento, avendo buona cura di ogni uomo del tuo esercito, e intanto i tuoi gregari vadano ad occupare la sorgente dell'acqua, ecco, che di fatto già è occupata. E dunque impedire il rifornimento dell'acqua, rendere impossibile agli abitanti di Betulia di attingere acqua là dove da parte loro disponibile, per loro disponibile sempre quell'inesauribile riserva d'acqua che la sorgente zampillante mette a loro disposizione, e sempre gli abitanti di Betulia sono riforniti alla sorgente. Ma rendendo impossibile il rifornimento dell'acqua, dicono, di là loro attingono, sono gli abitanti di Betulia, allora vedrai, ecco il versetto 13, che la sete li farà morire e verranno alla resa della loro città. Vedrai, senza alcuna perdita, uno spettacolo tutto da godere, e dovranno arrendersi per forza, dovranno consegnarsi, non c'è alternativa possibile per loro. Questo popolo che si affida all'altezza dei monti, questo popolo che si identifica in quanto appartiene nella gratuità della fede, nella libertà della fede, al Dio del cielo mediante un rapporto di alleanza, questo popolo sarà costretto ad arrendersi. Dove vedete c'è di mezzo, sarà costretto a tradire la propria fede. Basta impedire loro il rifornimento dell'acqua necessaria per la vita. E quindi la sete li farà morire, verranno alla resa della loro città. Noi e la nostra gente saliremo sulle vicine alture dei monti, ci apposteremo su di esse e staremo a guardia. Aspettate. Per non lasciare uscire dalla città alcun uomo, e così cadranno sfiniti dalla fame essi, le loro donne, i loro figli, e prima che la spada arrivi su di loro saranno stesi sulle piazze tra le loro case. Avrai così reso loro un terribile contraccambio, perché si sono ribellati e non hanno voluto venire incontro a te con intenzioni pacifiche. Vedete, è colpa loro, la loro stramberia è anche il motivo di una condanna meritata. Non sono venuti incontro a te con intenzioni pacifiche, non sono schierati come noi dalla tua parte, hanno resistito, ecco, dovranno arrendersi per forza. E così vanno le cose adesso. Piacque questo discorso a Oloferne, qui è il versetto 16, vedete, questo logos, questo discorso, questo linguaggio, è un linguaggio che Oloferne fa immediatamente suo, e a tutti i suoi ministri diede ordine che si facesse come avevano proposto. Si mosse quindi il reparto dei Moabiti e 5.000 assiri con loro, si accamparono nella valle, occuparono gli acquedotti e le sorgenti d'acqua degli israeliti. La morsa si fa sempre più spietata. A loro volta gli Idumei, gli Ammoniti, che con 12.000 assiri salirono e si appostarono sulla montagna di fronte a Dottani. Spinsero anche contingenti dei loro a meridione, a oriente, di fronte ai Grebel, che si trova vicino a Cus, situato sul torrente Mokmur. Il rimanente esercito degli Assiri restò accampato nella pianura, ricoprendo tutta l'estensione del terreno. Le tende, gli equipaggiamenti costituivano una massa imponente, perché essi erano in realtà una turba immensa. Vedete, l'esercito riposa in attesa che gli avvenimenti prendano la piega che certamente condurrà gli abitanti di Betulia ad arrendersi. Ed ecco quello che succede dal versetto 19. Allora gli israeliti alzarono suppliche al Signore, loro Dio, non è una novità, in una situazione di debolezza sempre più evidente. Una debolezza che adesso tocca veramente il livello più profondo di un abisso di desolazione. È gente desolata, perché vedete, hanno l'animo in preda all'abbattimento. E alzarono suppliche al Signore loro Dio, rileggo il versetto 19, con l'animo in preda all'abbattimento, perché da ogni parte li avevano circondati i nemici e non c'era modo di passare in mezzo a loro. Non possono certamente fuggire, L'assedio è rigorosissimo e d'altra parte non possono sopravvivere perché ormai è impedito loro di rifornirsi d'acqua. Vedete, adesso siamo alle prese con uno sviluppo della vicenda che ci pone senz'altro dinanzi alla entità del dramma in corso. Vi suggerivo l'altro giorno di raccogliere i primi sei capitoli del nostro libro all'interno di una prima parte del racconto, nel conflitto tra poteri, quando appunto è in atto la disputa circa il dominio del mondo. Dal capitolo primo al capitolo sesto e i capitoli che leggevamo fino a ieri, adesso ormai siamo entrati in una seconda parte del racconto, capitoli 7, 8 e 9, a cui possiamo dare un titolo di cui adesso ci renderemo conto proprio per quanto esso sia adeguato alla vicenda con cui dobbiamo confrontarci. Intitoliamo questa seconda parte La prova della fede, la prova della fede, la prova della fede. Nella prima parte del racconto è comparsa la presenza di Israele, ma è una presenza originale di cui è stata accolta la identità con tutti quegli accenni a ciò che è costitutivo di una presenza nella storia umana che si radica nella appartenenza al Dio vivente e nell'impegno di alleanza, quella presenza umana che nella storia di questo mondo è chiamata a parlare la lingua di Dio, la lingua di Dio. Coloro che sono stati coinvolti in una relazione di alleanza e quindi sono stati chiamati a corrispondere liberamente all'iniziativa d'amore che nella gratuità assoluta il Dio vivente ha offerto loro. Dunque una relazione d'alleanza che è impostata nella libertà, e la libertà è esattamente proprio l'anima di quella corrispondenza nella gratuità che si chiama fede. Fede. La fede è l'atto supremo della libertà. La fede è la libertà realizzata nella sua maturità più autentica. E la fede come espressione di quella libertà che consente alla creatura umana di corrispondere gratuitamente alla iniziativa d'amore che riceve da parte del Signore. Mediante quella iniziativa d'amore una creatura umana è chiamata, è interpellata, è un'iniziativa liberante che coinvolge in una relazione che attende una corrispondenza, una risposta, ma la risposta nella libertà, perché sia una risposta adeguata alla iniziativa d'amore del Dio vivente. Dunque una risposta d'amore, ma una risposta d'amore può esprimersi soltanto nella libertà, e per questo il popolo liberato è un popolo di credenti messo in grado di corrispondere nella gratuità dell'amore all'amore gratuito di Dio. E adesso in questione la fede. Qui nel versetto 19, dove ho appena letto che gli israeliti sono desolati, perché l'animo è in preda all'abbattimento, traduce la mia Bibbia. Qui è una forma del verbo oligopsichim, è uno sfiatamento, è una debolezza che adesso riguarda quella pusillanimità che descrive come si restringe lo spazio interiore, come si fa piccolo, ansimante, il fiato della respirazione, come la pusillanimità diventa davvero una stretta che soffoca il cuore, anche se si respira con i polmoni, ci intendiamo ugualmente. E vedete, qui la debolezza non è soltanto riscontrata nei dati oggettivi, è una piccola comunità praticamente disarmata, in un contesto di estrema precarietà di ordine sociopolitico, ma qui è una debolezza interiorizzata, è una debolezza che toglie il fiato, che soffoca il respiro, come vi dicevo, è una debolezza che stringe il cuore, è una debolezza che si chiama, per dirla con un termine allora più pertinente, ma che corrisponde esattamente al verbo usato in greco, qui si chiama pusillanimità. C'è la magnanimità, che è un respiro lungo, un respiro profondo, un respiro ampio, è lo spazio interiore che si allarga, la magnanimità. E c'è la pusillanimità, che descrive la situazione che si viene configurando come uno svuotamento interiore. E qui è esattamente compromessa la fede. Manca l'acqua. Adesso leggiamo qualche versetto, ma vedete che la vicenda che è descritta qui, in questi versetti, in realtà ha degli antefatti molto antichi, perché se voi ricordate il viaggio di coloro che furono liberati dalla schiavitù in Egitto, Salmo 113, liberati dalla schiavitù in Egitto, subito deve confrontarsi con la mancanza d'acqua. Esodo 15, ricordate, il canto della vittoria perché è stato attraversato il mare. Nello stesso capitolo 15, tre giorni dopo, non c'è acqua. Esodo, capitolo 15, non c'è acqua. E vedete, un conto è essere stati liberati una volta, altro conto è essere liberi. La liberazione è avvenuta, però non sono in grado ancora di vivere nella libertà. È avvenuto un fatto, ma si tratta adesso di camminare, di conoscere, di incontrare, di organizzare tutto l'impianto del vissuto in quella condizione di libertà per la quale ancora sono impreparati. E d'altra parte, vedete, la traversata del deserto ha acquisito una rilevanza decisiva in vista di questa pedagogia della libertà, perché per entrare in un rapporto di alleanza con il Signore, ed ecco il Sinai, là dove si accamperanno, per entrare in un rapporto di alleanza bisogna essere liberi. Non si può corrispondere all'amore gratuito di Dio se, come vi dicevo io stesso poco fa, se non si è in grado di offrirgli una risposta nella libertà dell'amore. L'amore suppone la libertà. E la libertà, vedete, è proprio l'anima di quel atto di fiducia compiuto da coloro che sono usciti dall'Egitto. C'è stato un atto di fede, si sono fidati, sono consegnati, guidati da Mosè, l'evento ha avuto luogo, la liberazione, ma adesso si tratta di imparare a vivere nella libertà. La fede non come un episodio, ma la fede come la struttura portante di una libertà interiore che consente di stare al mondo in modo tale da essere in grado di accogliere e sempre ciò che viene gratuitamente donato da Dio e corrispondere sempre e dappertutto nella gratuità di una offerta d'amore a Lui. È in questione della libertà. Manca l'acqua. È in questione la fede, perché la fede è debolissima. Quelli, ricordate bene di quelle pagine, quelli che attraversano il deserto, appena si arriva all'Egitto, rimpiangono. Stavamo meglio quando eravamo schiavi. Ma chi ce lo doveva dire a noi che Dio ci voleva liberi? Mosè, gli sarà venuto in mente a lui, se lo sarà sognato lui. E se Dio ci volesse schiavi, perché Dio ci deve volere liberi? È troppo faticosa la vita nella libertà, troppo originale. Vedi a quali rischi siamo esposti, vedi, e qui stiamo crepando nel deserto, non c'è acqua. Dal punto di vista tecnico poi il problema sempre si risolve. Praticamente l'acqua salta sempre fuori. Il problema non è tecnico, il problema è interiore. Capitolo 15 dell'Esodo, capitolo 17, l'Osi di Refidim, ricordate là dove cascano le braccia. Cascano le braccia, non c'è acqua. E vanno da Mosè, il povero Mosè, lì è sempre sottoposto a delle contestazioni da parte, e l'acqua poi salta sempre fuori. Ma chi ce l'ha detto a noi, se l'è sognato Mosè, che Dio ci voleva liberi? Stavamo meglio in Egitto. Forse Dio ci vuole schiavi, non ci vuole liberi. Tutto funzionerebbe meglio secondo i nostri criteri, vedete che sono quelli che istintivamente, proprio per come è inquinata la nostra coscienza umana, sono i criteri dell'idolatria. E invece, vedete, essere venuti fuori dal cantare l'alleluia, un uomo libero. Una comunità di schiavi del faraone che adesso sono in grado di affrontare il cammino nel mondo e esprimersi nella loro vocazione alla vita nella libertà, cantando l'alleluia. E questi di Betulia sono in difficoltà, noi li capiamo molto bene. Capiamo molto bene, cascano le braccia. Oligopsichia, la pusillanimità. e da ogni parte li avevano circondati i nemici, non c'era modo di passare in mezzo a loro. E vedete, il campo degli Assiri al completo, fanti, carri, cavalli, rimase fermo tutto attorno. 34 giorni sono passati. 34 giorni. E venne a mancare a tutti gli abitanti di Veturi ogni riserva d'acqua. Il problema è urgentissimo e d'altra parte antichissimo. Ma insisto nel ribadire quello che vi dicevo proprio adesso, il vero problema sta nell'esercizio della libertà, sta nella qualità intrinseca della fede, perché anche la fede va inquinandosi, va deteriorandosi, va spegnendosi, è vittima di una debolezza che l'esaurisce. È fiacca la fede, è sfinita la fede, è sfinita la gente, adesso leggiamo queste righe, è sfinita la fede, è sfiatata la fede. E allora stavo leggendo 34 giorni, anche le cisterne, versetto 21, erano vuote, non potevano più bere a sazietà un giorno solo, perché distribuivano da bere in quantità razionata. Incominciarono i bambini a cadere sfiniti, le donne e i ragazzi venivano meno per la sete, cadevano nelle piazze della città e nei passaggi delle porte, ormai non rimaneva più in loro alcuna energia. Qui, versetto 22. Non rimaneva più in loro nessuna energia, ecco, sono fiacchi, ma la fiacchezza è interiore. E subito, vedete, dal versetto 23, il lamento, questo è un fenomeno antichissimo, quante volte il popolo si lamenta quando liberato, si rivolge a Mosè per protestare e per dire meglio stavamo quando eravamo schiavi. E allora tutto il popolo si radunò presso Zia e i capi della città con giovani, donne e fanciulli e alzarono grida e dissero davanti a tutti gli anziani: sia giudice il Signore tra voi e noi. Vedete, questa è una protesta molto severa. Voi ci avete messo in un pasticcio. Voi ci avete condannati alla condizione attuale che è così tragica qui c'è di mezzo un errore di discernimento. Già, un errore di discernimento. Il Signore tra voi e noi. Dunque, dov'è l'errore di discernimento secondo l'opinione comune degli abitanti di Betulia? Perché voi ci avete recato un grave danno rifiutando di proporre la pace agli Assiri. Bisognava accettare l'accordo, come gli altri popoli confinanti peraltro. Passare dalla parte di Oloferno significava restare in vita. Meglio la schiavitù che la morte. Avete rifiutato la pace agli Assiri. Ora non c'è più nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduti in balia di costoro per essere abbattuti davanti a loro dalla sete e da terribili mani. Dio ci ha venduti. Notate comunque che poi non se la prendono con il Signore, se la prendono con i capi per adesso. Ma tutto sommato ancora la loro interpretazione degli eventi è di tipo teologico. Se le cose vanno così vuol dire che Dio voleva così. Dio voleva così. E a un certo punto dicono adesso Dio voleva così perché noi siamo peccatori. E allora questa è la punizione che meritiamo. E e anche qui è adesso un errore di discernimento, proprio la comunità che rimprovera ai propri capi un errore di discernimento in realtà è protagonista di un errore clamoroso di discernimento. Intanto dicono Dio ci ha venduti in balia di costoro per essere abbattuti davanti a loro dalla sedia terribile, ma ormai chiamateli e consegnate la città intera per il saccheggio al popolo di Oloferne e a tutto il suo esercito. È meglio per noi essere loro preda, ecco, diventeremo certo loro schiavi, ma potremo vivere e non vedremo con i nostri occhi la morte dei nostri bambini, né le donne, né i nostri figli esalare l'ultimo respiro. Chiamiamo a testimonio contro, questo è un giuramento, chiamiamo a testimonio contro di voi il cielo e la terra, il nostro Dio, il Signore dei nostri padri, che ci punisce. Vedete, loro intendono così, è un errore di discernimento. Dio ci punisce per la nostra iniquità, per le colpe dei nostri padri, perché non ci lasci più in una situazione come questa in cui siamo oggi, situazione che non è più sostenibile. E allora interviene adesso Ozia, qui nel versetto 29, successe allora un pianto generale in mezzo all'adunanza e gridarono suppliche a gran voce al Signore loro Dio. Dunque il lamento corale, la commozione ormai è esplosa in maniera incontrollabile, un pianto generale, un klasmos megas, dice qui. Grande, e in tutta la ecclesia, e in questo c'è ancora una concordia, vedete, abbiamo notato in altri momenti questa concordia, questo valore certamente prezioso di intesa, di solidarietà, di comunione che struttura la comunità degli abitanti di Betulia, ma è il popolo che è all'unisono, grida, eleva suppliche a gran voce al Signore, al Dio vivente, e Ozia prende la parola e dice così: rispose loro, coraggio fratelli. Vuole essere un incoraggiamento il suo intervento, ma in che cosa consiste questo incoraggiamento? Leggiamo, fratelli, fratelli, restiamo ancora 5 giorni e in questo tempo il Signore nostro rivolgerà di nuovo la misericordia su di noi. Non è possibile che gli si abbandoni fino all'ultimo. Dunque, Ozia prevede, è il suo modo per incoraggiare gli altri di Betulia, gli altri abitanti, prevede che entro 5 giorni il Signore debba intervenire. Ozia in questo modo sta imponendo a Dio le sue condizioni. Entro 5 giorni, ne sono passati 34, per arrivare al 40°. Dunque, entro 5 giorni Dio deve intervenire. Questo, dal suo punto di vista, è l'incoraggiamento che vuole trasmettere agli altri di Betulia, e non è possibile che egli ci abbandoni fino all'ultimo, ma, se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò secondo le vostre richieste. Questo è un giuramento. Così rimandò il popolo ciascuno al proprio posto ed essi tornarono sulle mura, sulle torri della città, vedete, una nota di stanchezza, si trascinano, sopravvivono in modo così miserabile ormai, rimandarono le donne e i figli alle loro case, ma tutti nella città erano in grande abbattimento, una polli, dice qui, tapinosis, un avvilimento, una prostrazione, ma vedete, non solo il dato empirico della fatica per tirare avanti giorno dopo giorno con tanta scarsità d'acqua, ma è un rimpicciolimento interiore, è uno schiacciamento del cuore, è un esaurimento dei pensieri, dei desideri, degli affetti che costituivano la ricchezza della loro vita di fede, della loro libertà espressa, testimoniata come impegno di tutta una vita per corrispondere nel contesto dell'alleanza al dono d'amore ricevuto da Dio. E adesso vedete, non ci siamo. È una situazione di povertà, in questo caso è povera anche la fede. In questo caso è proprio spoglia anche la fede, scarnificata anche la fede, miserabile anche la fede. E notate, su questo poi ci fermiamo e vedremo cosa succede, notate che anche la confessione del peccato in questo contesto rinvia a una... fiacchezza della fede, rinvia questa fiacchezza della fede di cui, su cui adesso stiamo riflettendo. Qui, vedete, questo modo di confessarsi peccatori diventa, per così dire, un paravento sotto il quale ci si arrende a quella che sembra ormai l'evidenza di un fallimento, ma che il popolo, noi, ciascuno di noi, abbiamo buoni motivi per confessarci peccatori, non c'è dubbio, ma vedete che qui questa confessione di un fallimento, di una disgrazia, di un'ingiustizia, dunque questo essere esposti a una condanna da parte di Dio è il segno di un discernimento sbagliato, perché la situazione ci espone a questo rischio estremo. Non perché Dio vuole punirci, ma perché Dio ci chiama alla fede. Siamo in questa difficoltà, in questo dramma, in questa arsura, in questa debolezza, in questa fiacchezza, ci siamo dentro a questo dramma, non perché Dio ci sta condannando, ma perché Dio ci chiama alla fede. Qui non ne veniamo fuori diventando noi stessi giudici di una storia sbagliata, che comunque porta in sé tutte le sue miserie e le conseguenze di tanti errori, sì, ma non ne veniamo fuori assumendo il ruolo dei giudici che registrano un ipotetico riordinamento delle cose perché bisogna punire il peccato, perché qui noi siamo alle prese ancora una volta con una rinnovata chiamata alla fede. E intanto i capi hanno giurato, ancora 5 giorni e poi ci arrenderemo. Vedete che sono passati 7 capitoli del nostro libro e ancora non sappiamo niente di Giuditta. Adesso arriverà però il momento in cui finalmente compare nel capitolo ottavo anche questo personaggio. Il libro di Giuditta per 7 capitoli ci parla di tutto quello che avviene al mondo, e Giuditta è una illustre sconosciuta, adesso verremo a conoscenza anche di lei e del dell'opera d'amore che attraverso di lei il Dio vivente sta realizzando nella storia umana, in quanto è la storia di quella liberazione, la storia fatta da Dio, è la storia allora della nostra condizione umana liberata, e liberata per potersi finalmente la nostra posizione umana e esprimersi nella gratuità della fede. E così la nostra posizione umana far della storia di questo mondo il luogo e il tempo in cui la parola di Dio, parola che crea, porta a compimento la sua volontà d'amore. Adesso ci fermiamo. E voi potete anche andare a rileggere quelle pagine del libro dell'Esodo che vi citavo, sono comunque sempre molto istruttive. Fine del capitolo 15 nell'Esodo, capitolo 17, le mani fiacche a Refidim, laddove poi è ingaggiato il combattimento contro gli amaleciti, predoni del deserto che vogliono approfittare della stanchezza, dell'avvilimento, della desolazione, di quella stanchezza nauseante per cui quelli che affrontano il deserto hanno l'impressione di essere sempre senza l'acqua necessaria per sopravvivere, e dopo, ecco, protesti a non finire, ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E Mosè che tiene le braccia alzate, ricordate la scena? Mosè che tiene le braccia alzate. È arrivato il momento in cui, nel colmo della crisi, non possiamo affatto limitarci a constatare che raccogliamo le conseguenze delle nostre malefatte. Questo è il tempo donato a noi per tenere le braccia alzate nella fede che ci consente di passare attraverso tutte le crisi, e questa crisi, alla maniera di un incontro d'amore con la presenza del Dio vivente. Fermiamoci.